Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. Tanto mercato in questa puntata, parleremo di come il Liverpool sta cambiando volto e di come è super attivo il Tottenham di Antonio Conte. E infine, processo al CT dell'Inghilterra, Southgate, dopo l'umiliazione subita dall'Ungheria.
Quando è arrivato al club, me he sorprendido mucho, la verdad que la estructura que tienen, todo, ver los trofeos ahí, uno imagina ganar más trofeos para después cuando entres aquí ver más trofeos y que digas, mira, estuve aquí en esta época, he ganado trofeos, títulos y eso es a lo que vine a Liverpool, quiero ganar muchos títulos aquí. No, mi sento contento, ovviamente.
Così si è presentato Darwin Núñez al Liverpool, esprimendo tutta la sua emozione alla prima visita al centro tecnico dei Reds e alla vista della bacheca ricchissima dei trofei. Un grande colpo per la squadra di Klopp, un nuovo innesto che serviva come il pane, soprattutto se, come sembra, Mané dovesse partire. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, ben ritrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Allora Pierluigi, cominciamo a fare un punto sul mercato dei Reds.
I Reds sono parecchio attivi sul mercato. Dicevi tu l'acquisto di Núñez, che qua è un colpo importante, intanto perché è il giocatore che finora hanno pagato di più, soprattutto se la clausola relativa ad alcuni obiettivi scatterà, si potrebbe arrivare a un totale di 100 milioni di euro, che quindi è nettamente più del gruzzolo che era stato speso in Van Dijk. Ma non è l'unico giocatore che il Liverpool sta puntando, perché non dimentichiamo che intanto è vero che in 7 stagioni, da quando è arrivato Klopp, hanno vinto una Premier, una Champions, una FA Cup, una Carabao Cup, una Supercoppa Europea, un campionato del mondo per club, però che è molto rispetto a dove erano nel 2015-2016, però qualche dubbio arriva sulla considerazione che la squadra forse è ancora più forte di quello che è riuscito a vincere fin qua. E poi rispetto al mercato di cui tu mi chiedevi, secondo me l'aspetto importante è anche che è forse arrivato il momento in cui la squadra deve iniziare a essere svecchiata, in cui si devono inserire un po' di forze fresche, perché Thiago e Henderson hanno 31 anni, Milner ne ha 36, e quindi sicuramente a centrocampo c'è bisogno di qualche innesto con elementi che siano in grado di sacrificarsi anche per coprire le note discese dei due laterali. E poi non solo a centrocampo, ma iniziando dal reparto mediano, iniziamo a fare qualche nome, perché perso Tchouaméni, che è andato al Real, come tutti sapete, ci sono nomi che si stanno facendo, che sono Phillips del Leeds, c'è Sangaré del PSV e c'è anche Gavi del Barcellona, quindi giocatori che possano aumentare il tasso tecnico e anche giocatori che siano in grado di dare ulteriore e rinnovato dinamismo in mezzo al campo. In attacco si è detto, dicevi tu Paolo giustamente, che Núñez arriva come un giocatore importante in un'area in cui c'era bisogno, perché al di là del fatto della partenza di Mané, comunque Mané ha comunque 30 anni, Salah li ha appena compiuti, Firmino praticamente idem, quindi comunque c'è necessità di una buona svecchiata e sicuramente Núñez è un giocatore che potrà fare la differenza. E Klopp, dopo averlo visto all'opera nelle due partite tra il Benfica e il Liverpool in Champions League dell'anno scorso, ne disse cose assolutamente meravigliose. Altri due veloci aree in cui il Liverpool probabilmente agirà: una è un attaccante esterno, si parla di Ousmane Dembélé, si parla di Danjuma, di Anthony e anche di Rafinha del Leeds. Questo anche in proiezione del fatto che Salah molto probabilmente alla fine dell'anno prossimo potrebbe andare via. E poi c'è bisogno di un, secondo me, di un ulteriore innesto in difesa, dove anche Matip e Van Dijk compiranno 31 anni quest'estate e quindi c'è necessità di intervenire, oltre all'acquisto già fatto di Calvin Ramsey, che è un laterale di Attrice, ottenne l'Aberdeen, di cui si dice veramente un gran bene.
Ecco, Stefano, per Luigi faceva accenno alla scarsità di trofei portati a casa dal Liverpool in rapporto alla forza di questa squadra. È sempre brutto citarsi, ma io ho appena scritto un articolo che uscirà nei prossimi giorni per gli amici di Liverpool Italia, i tifosi italiani del Liverpool, che faranno una fanzine, tra l'altro bellissimo, un giornale fatto veramente a livello professionale altissimo, e ho fatto un articolo un po' provocatorio dove ho osato criticare Klopp, detto che mi vinceranno gli amici di Liverpool Italia quando lo leggeranno, ma il senso della mia critica è: squadra meravigliosa, sarei il primo ad andare a scolpire la statua fuori da Anfield dedicata a Klopp, ma a volte quell'essere sempre monotematiche, con un piano tattico sempre unico, uguale, alla fine poi la paghi. E ho anche citato l'errore di Alexander Arnold sul gol subito contro il Real Madrid nella finale di Champions, una finale che è stata indubbiamente sfortunata per il Liverpool, ma si ha come l'impressione che giocando sempre, seguendo sempre quella partitura, poi invece in certe occasioni bisognerebbe avere un piano B. E qui mi collego al discorso del mercato: forse oltre che svecchiare, come dice Pierluigi, bisogna anche forse trovare qualche giocatore diverso. Oppure invece tu ritieni che è giusto continuare così?
A parte che la statua di Klopp col cappellino la voglio vedere, perché sarebbe diversa dalle altre, ma la vedo molto complicata, perché io ho l'impressione che quei giocatori siano così forti perché giocano quel tipo di calcio, sono stati presi per quel tipo di calcio, e probabilmente se il Liverpool fosse una squadra di possesso palla o che cercasse in certi momenti di fare qualcosa di diverso dall'andare a 3000 all'ora, metterebbe in evidenza tutte le lacune che invece hanno quei giocatori lì. Alexander-Arnold è un esempio proprio classico, nel senso che se può spingere e fare il centometrista, avendo anche poi piede più che educato per crossare e fare tutto quello che deve fare, compreso tirare, è una cosa. Se invece diventa il suo apporto, se viene richiesto in un altro tipo di gioco, diventa un giocatore meno devastante, e stiamo parlando di uno che comunque è abbastanza giovane da poter fare dei progressi. Il resto della squadra comunque è creato per giocare il calcio di Klopp, altrimenti avrebbe preso altri giocatori, sempre ammesso che lui abbia un vero piano B tattico che prevede magari una gestione meno intensa, diciamo, di certi momenti della partita. Quindi io sono più dell'idea che a un certo punto magari finisca un ciclo, magari quello di Klopp ancora può andare avanti, però avete fatto bene l'elenco dell'età dei giocatori chiave di questa squadra. Non è facile cambiarli tutti, insomma, piano piano stanno cercando di farlo con i Luis Diaz, con tutti questi acquisti adesso Darwin Núñez, che hanno l'età per poter andare ancora a quella velocità, però vedo molto complicato oggi un allenatore che riesca a fare due o tre tipi di giochi diversi. Non so, penso al Milan, che è una squadra che seguo più spesso per la Gazzetta in questo momento. Vince lo scudetto perché riesce a fare quel tipo di calcio nel momento in cui dovesse essere chiesto a Pioli, o meglio, riferito al passato, nel momento in cui gli avessero chiesto di fare un calcio molto diverso da quelle che erano le caratteristiche migliori della sua squadra, non avrebbe mai vinto il campionato, anzi secondo me non andava neanche in Champions. Questo per dire che vedo un po' complicato un Klopp diverso da Levi Metal, a Liverpool.
Rapidamente, per Luigi, un tuo commento su questo?
Non è semplice. Devo però dire che Klopp già un po' si è, diciamo, il suo Heavy Metal si è un po' smorzato. Ci sono già stati gli interventi con giocatori diversi rispetto a quelli che aveva, come Thiago Alcantara, per cui qualcosa si sta facendo, e credo che anche il gegenpressing scriteriato che si vedeva nei primissimi anni di Liverpool al Klopp è un po' meno scriteriato in questi ultimi mesi, nel senso che c'è anche un tentativo maggiore e più consistente di possesso palle, quindi se non è proprio un piano B è un piano A e mezzo, diciamo, ma qualcosa si nota. Certo che snaturare completamente il modo di giocare, sono d'accordo con Stefano, è molto complicato.
Yves Bissouma is going to become a Tottenham Hotspur player, or at least a deal has been agreed to sign him from Brighton. He's into the final year of his contract. It's understood that the deal is worth around £25 million. Arsenal, Villa, Everton, all those who've been linked with Bissouma over the course of the last few months. But it is looking like it is going to be Tottenham. And to join Fraser Forster and Ivan Perisic have already signed for Spurs and Antonio Conte over the course of this window so far. Well, it looks as though Yves Bissouma is going to be joining them.
Avete sentito da Sky Sport? Accordo raggiunto per l'arrivo al Tottenham di Yves Bissouma dal Brighton. Il 25enne centrocampista magliano è il terzo rinforzo per gli Spurs dopo Perisic e il portiere Forster. Parliamo delle manovre di mercato della squadra di Antonio Conte con il collega della Gazzetta GB Olivero. Ciao GB.
Ciao, ciao a tutti. Beh, intanto questo acquisto è un'altra piccola vittoria sull'Arsenal che inseguiva lo stesso giocatore, quindi sembra che questa sfida debba continuare anche in estate. Detto ciò, è ancora un inizio di mercato.
Sì, esatto. Guarda, prima di approfondire quello che sta avvenendo nelle trattative, poi ci arriviamo, facciamo un primo bilancio della stagione degli Spurs di Conte. Noi nel pagellone di fine stagione gli abbiamo dato un bel 8, perché il quarto posto con quella squadra, visto quando l'ha presa, è veramente l'ennesimo capolavoro del tecnico italiano, sei d'accordo?
Sì, non ha portato un titolo, perché ovviamente è solo, tra virgolette, un quarto posto, però è come se fosse un titolo, perché la qualificazione alla Champions per il Tottenham era l'obiettivo massimo, stramassimo viene addirittura da dire, e soprattutto per quelle che erano le condizioni di partenza e, se vogliamo, anche quello che è stato il mercato di gennaio, perché poi alla fine il Tottenham si è privato di quattro elementi, due un po' più importanti, due un po' meno, e sono arrivati soltanto tra virgolette Kulusevski e Betancourt. Dico soltanto perché quando arrivarono sembrava fosse soltanto un acquisto di ripiego, e invece i due giocatori hanno dimostrato che, allenati in un certo modo, messi in un certo contesto, sfruttati nel modo giusto, hanno saputo incidere, soprattutto Kulusevski ovviamente anche per una questione di ruolo e di caratteristiche offensive, però anche Betancourt è stato prezioso, quindi questo mette particolarmente in luce il lavoro di Conte.
Ecco, Pierluigi, ci fai tu il punto, come prima per il Liverpool, sulle trattative in corso, sui nomi che circolano?
Sì, beh, allora, quelli fatti ne abbiamo già parlato, è inutile dilungarsi. Comunque, in particolare Bissouma, secondo me è un colpo eccellente, perché comunque è un giocatore con esperienza di Premier già notevole e sicuramente un giocatore dalle caratteristiche che in parte mancava agli Spurs quest'anno, quindi senza dubbio è assolutamente determinante. Per quel che riguarda gli altri settori, beh, c'è senza dubbio il reparto difensivo, in cui ci sono delle carenze, dove il Tottenham vuole intervenire, in particolare un laterale destro serve come il pane. Si parla di Spence, che è del Borough, è stato in prestito dal Forest, è venuto dalla Championship in Premier, e sicuramente sarebbe un upgrade rispetto a Emerson Royale e Doherty. E poi c'è anche interesse su un centrale di piede sinistro, e qui i nomi sono Bastoni, che sappiamo essere molto difficile, ma c'è anche Gvardiol del Red Bull Leipzig, che anche lui non costa poco, e poi ci sono un altro paio di nomi che però sono corteggiatissimi, come Botman e Pau Torres. Questo per quel che riguarda la retroguardia. In attacco ci dovrebbe anche essere qualche colpo, perché comunque c'è necessità di avere un giocatore che possa o affiancare o far rifiatare Kane. Si parla di Richarlison, perché l'Everton sembra che per far mercato sia costretto a cedere qualche pezzo importante. Poi, insomma, nell'Everton si parla anche di un probabile takeover a livello societario, quindi c'è da capire un po' come andrà a terminare questa situazione. Comunque Richarlison è un giocatore che interessa, che piace parecchio. Non credo che si ritorni su Lautaro Martinez, che era un nome che era stato accostato agli Spurs in passato, così come all'Arsenal. E non so se in mezzo al campo ci sia intenzione di fare ancora qualche colpo. Si faceva il nome, ad esempio, di Eriksen, che sarebbe un ritorno bello, no? Sia al Tottenham sia con Conte. Però, insomma, c'è ancora da lavorare. Bisogna vedere se adesso, con l'arrivo di Bissouma, comunque Conte voglia ancora intervenire a centrocampo, se invece non privilegi altri settori.
Stefano, sono gli innesti giusti?
Ma io credo che abbia molto bisogno il Tottenham in difesa, anche se poi Conte ti dà un valore aggiunto particolare, nel senso che quegli stessi giocatori riesce a trovare una quadratura che magari altri allenatori non troverebbero. E poi comunque già il fatto che stiamo parlando di qualcuno che deve aiutare Kane, dare fiato a Kane, è già una bella cosa, perché Kane di questi tempi l'anno scorso, un anno fa, sembrava destinato ad andare al City, o comunque cercava insistentemente un'uscita, ecco. Se è rimasto vuol dire che probabilmente il progetto gli piace, e se gli piace è merito anche dell'allenatore che è arrivato. Insomma, adesso che il City ha preso Haaland, questa prospettiva non c'è più. Però al di là dei rinforzi che sicuramente servono, se avesse perso quel centravanti, visto che poi Kane e Son, Son e Kane sono gli stessi, sono sempre insomma loro due che suonano nell'orchestra del Tottenham da un bel po', già questo è un grande punto di partenza. Sentivo accostare anche il nome di Rafinha, Leeds, però insomma qui non so se magari GB ne sa di più o comunque ci vuole dire qualche cosa in più. Quello potrebbe essere un altro giocatore in un reparto chiave che potrebbe dare una mano, secondo me.
Sì, è sicuramente un nome interessante, così come è giusto l'accenno che hai fatto un po' per tutto il discorso della difesa, che è il reparto che un pochino necessita magari un intervento diretto e significativo. Però tornerei sul discorso Kane, perché è vero che in questo momento diciamo che non campeggia sulle prime pagine come oggetto di una trattativa o di un forte interessamento, ma non mi stupirei se nel corso dell'estate arrivasse all'improvviso un'offerta, una chiacchierata che possa far cambiare un pochino idea, perché da quello che si capisce, se Conte vuole incidere sul mercato con dei nomi forti in altri reparti, ha bisogno di una cessione forte. Cioè il Tottenham non potrà fare quel mercato che sogna Conte senza un autofinanziamento. E di conseguenza, anche se quest'anno, come dicevi giustamente tu, non si parla più di una cessione di Kane, non credo che da parte dell'allenatore ci sarebbe una chiusura totale. Poi bisogna capire, ovviamente, visto che è comunque l'immagine del Tottenham insieme a Son in giro per il mondo, quello che sarebbe poi l'idea anche della società. Però è un argomento che è vero che al momento sembra chiuso in un cassetto, ma che potrebbe essere significativo soprattutto per le ripercussioni che potrebbe avere su tutto il resto del mercato del Tottenham.
E GB, chiudendo, tu che conosci bene Antonio Conte, noi sappiamo quanto sia incontentabile spesso, è rimasto al Tottenham, evidentemente ha avuto delle rassicurazioni, adesso lui è sereno lì o è ancora...
No, allora, Conte non è e non sarà mai sereno. Può essere sereno quando alza un trofeo, ma mezz'ora dopo comincia a pensare a quello dopo, quindi la serenità non gli appartiene, forse anche una delle sue armi vincenti. Il problema di Antonio è nel momento in cui si accorge di non poter essere competitivo per la vittoria, che non vuol dire vincere, ma provarci. Ecco, questo è sempre lo scalino più difficile per lui da compiere, da salire. Nel momento in cui non vede questa possibilità, si immalinconisce, si intristisce, comincia un pochino a valutare in modo diverso le sue avventure. Di conseguenza è chiaro che adesso è arrivato Perisic, che è un giocatore che lui stima, spera che arrivi qualcun altro, spera di poter dare ancora di più lui stesso alla squadra, ancora più di quanto ha già dato, che è tantissimo. Però è chiaro che poi arriverà il giorno in cui lui guarderà le rose e dirà: ok, il Manchester City e Liverpool fanno un altro campionato e io sono ancora qui a lottare per il quarto posto o terzo, se proprio va di lusso. Ecco, questo è il pensiero che prima o poi farà nuovamente, si presenterà nuovamente.
E tra l'altro il Tottenham è una piazza, una squadra che è nota per non vincere mai, così non sarà facile per Conte adattarsi, oppure sarà lui quello che farà il capolavoro e finalmente farà vincere gli Spurs. Vedremo. Intanto ringraziamo GB Olivero e ti aspettiamo per altre cose sul Tottenham e non solo.
Assolutamente.
Grazie,
ciao.
Well, it's a chastening night. We've not lost many football matches, and when you lose so heavily at home especially, but you know, when you lose heavily with England, that's going to be very, very painful. So the players have been fantastic. They've been totally committed throughout this period. It's been a really difficult period for them because of the volume of matches they've had. The the responsibility lies with me on that.
Le parole amare di Southgate e la sua totale assunzione di responsabilità non cambiano la situazione dell'Inghilterra, che contro l'Ungheria ha subito la peggiore sconfitta da 94 anni a questa parte e rischia seriamente la retrocessione in National League, e monta la campagna contro il CT. Stefano, Southgate da tenere o da cacciare?
Ma secondo me è comunque da tenere, perché ci sono vari aspetti da considerare. Il primo, la National League, con tutto l'affetto, non è quello stimolo per rendere a livello di un'Inghilterra molto molto competitiva e molto forte. Non è una buona giustificazione, nel senso che poi può starci che non vinci con Italia e Germania, che fai qualche pareggio, che tu perda 4-0 in casa con Ungheria. Francamente no, però insomma non si deve dimenticare quello che hanno fatto fino a qui. Mi stupisce, ma neanche troppo, il fatto che in queste quattro partite l'Inghilterra abbia segnato la bellezza di un gol con Kane su rigore all'88esimo, quindi zero su azione. Ma sono convinto che gli inglesi paghino più di altri le fatiche della loro stagione, sostanzialmente con squadre che parevano sempre in fondo anche in Coppa, anche in Europa. E io resto convinto che alla fine cambia il modo di giocare, arrivano gli allenatori stranieri, arrivano le rivoluzioni filosofiche, però alla fine la vera qualità delle nazionali inglesi è sempre quanto agonismo ci mettono, quanta gamba hanno, quanta intensità riescono a mettere in campo. Secondo me a giugno, dopo una stagione così, ne hanno pochina. Poi certo ci sono tutta una serie di campanelli d'allarme che vanno tenuti in considerazione, però francamente dopo tutto quello che è successo, cacciare Southgate perché è andata male la Nations League mi sembra un po' troppo, semmai una seria riflessione e tutto quello che va fatto in questi casi. Chiudo dicendo un paio di cose, che ce ne sono una positiva per Kyle Walker, che direte quale potrà mai essere, e una negativa per Ramsdale. Quella buona per Walker è che leggevo la statistica di un pazzo oggi su Twitter che l'ha trovata. L'ultima volta che l'Inghilterra ha perso con più di 3 gol in casa contro l'Ungheria, poi il terzino destro è diventato il CT campione del mondo, riferito a Ramsey. Quella negativa per Ramsdale è che lui è retrocesso col Colchester, è retrocesso col Bournemouth, è andato a Sheffield, il retrocesso con lo Sheffield, adesso rischia di retrocedere anche con l'Inghilterra in National League. Cioè, stiamo parlando di un ottimo portiere, però sembra paperino in questo momento, cioè dovunque va porta retrocessioni. Spero di no, perché insomma non è il nostro modo di fare quello di dire porta fortuna o porta sfortuna, però è abbastanza paradossale, no? Un portiere di alto livello che anche all'Arsenal ha fatto il suo, ma è abbastanza clamoroso vedere l'Inghilterra ultima in quel girone lì, e combinazione nella disfatta con gli ungheresi c'era proprio lui in porta. Chiudo ancora dicendo un'ultimissima cosa però sul CT dell'Ungheria, il nostro bravissimo Marco Rossi, che mi chiedo, dopo un'impresa come quella che ha fatto a Wolverhampton contro l'Inghilterra, come gli venga in mente di dire che è contento, perché quando morirà dice almeno in Ungheria mi faranno un minuto di silenzio dopo quello che ho fatto. Io di modi di festeggiare una vittoria peggiori di questo francamente non ne trovo, anche se ovviamente ne capisco il senso.
Sì, in effetti è un po' surreale come modo di festeggiare. E su Southgate, Pierluigi, io sono sempre un po' combattuto, perché da una parte, se guardiamo la storia della nazionale inglese, fatta non propriamente di successi, quando trovi un CT che ti porta nelle prime quattro al mondiale e in finale, seppure sconfitto all'europeo, te lo tieni stretto. Dall'altra ho sempre la sensazione che sia una squadra che giochi con il freno a mano tirato e che potrebbe dare molto di più. Che dici?
Ma senti, io, come ti ricorderai, sono stato abbastanza critico nei confronti di Southgate per la maniera in cui ha affrontato certe sfide dell'ultimo europeo, in primis per come abbia gestito male, secondo me, il vantaggio dell'Inghilterra nella finale contro l'Italia. Però allora, condivido completamente quello che ha detto Stefano. Francamente, retrocedere in Nations League, and so what? Cioè, voglio dire, non mi sembra che questo torneo sia così importante. Mi sembra che anche altre nazionali, come la Francia, come il Portogallo, abbiano comunque avuto degli alti e bassi, perché insomma giocare alla fine della stagione 4 partite in 11 giorni è una vera follia, e di sicuro non ci può essere continuità. Però io riflettevo anche su un'altra cosa. Abbiamo detto di Southgate che non fa giocare i giocatori offensivi, ha comunque dei moduli sempre un po' troppo rinunciatari. Però io ho visto l'Inghilterra giocare con l'Italia, no? A Wolverhampton, e quella partita, che era una delle più importanti assieme a quella con la Germania di questi 11 giorni, alla fine l'Inghilterra in quella partita ha giocato con la difesa a 4, che è uno schema più offensivo della retroguardia 3, perché sappiamo che la retroguardia 3 in pratica sono 5 difensori, e tra i 4 di difesa c'era James, che non è Alexander Arnold, ma di sicuro non disdegna le sortite offensive sulla fascia. A centrocampo è vero che c'erano due elementi un po' più di contenimento, come Ward-Prowse e Rice, però davanti a loro c'erano Sterling, Mount e Grealish, che avevano massima libertà, e sappiamo che probabilmente in Coppa del Mondo, ai mondiali, a centrocampo la coppia di mediani potrebbe essere Bellingham e Rice, che quindi sono un buon filtro, un buon mix tra filtro, tecnica e dinamismo. Quindi non mi sembra di vedere nelle squadre che mette in campo dei giocatori troppo difensivi, anche perché abbiamo visto ieri che quando nel secondo tempo ha tenuto un unico perno davanti alla difesa e poi gli altri 5 elementi tutti offensivi, l'Inghilterra ha preso gol uno dietro l'altro, e alla fine secondo me non si può neanche dare colpa a Southgate se è comunque impossibile includere nella stessa formazione di partenza Grealish, Sterling, Mount, Kane, Foden, Bowen, Saka, Abraham e magari anche Rashford e Sancho. Cioè, a un certo punto ci sono comunque delle scelte che deve fare, e quindi secondo me è vero che insomma perdere con l'Ungheria 4-0 è una roba che non ha veramente nessuna spiegazione. Perso anche a Budapest, insomma non è stata una cosa positiva, però francamente mi viene difficile lanciare la croce in questo momento su Southgate. Secondo me una ragione è la Nations League e l'altra ragione è che la squadra era completamente priva di qualsivoglia energia, soprattutto giocando così tante partite in un tempo così breve.
E per quel che vale, la retrocessione l'Inghilterra se la giocherà con l'Italia, quindi sarà l'ennesima grande sfida tra Italia e Inghilterra. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, alla prossima.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, a presto.